Buon pomeriggio a tutti, ci avviamo ormai verso la notte santa, la notte della Pasqua. Siamo come pellegrini che tornano dall'esilio a casa e oggi sostiamo all'oasi di questa quinta e ultima domenica di Quaresima, dove incontriamo il racconto della donna accusata di adulterio da uomini che forse un momento prima erano stati con lei, abusandone. L'adulterio è punito dalla Torah. La pena è la morte per lapidazione, come scritto in Deuteronomio 22 o Levitico 20 o Ezechiele 16. Dopo l'esilio a Babilonia, il giudaismo aveva però introdotto anche lo strangolamento, definita morte bella perché la corda veniva avvolta in un panno e la vittima non soffriva, come nella lapidazione. Beata certezza. Il testo del Vangelo di oggi manca in moltissimi manoscritti antichi, in altri invece c'è. Nessun padre della Chiesa di lingua greca cita questo brano. Il primo commento arriverà solo nel XII secolo. I padri Ambrogio, Agostino, Girolamo lo ritengono valido basandosi su testimonianze molto antiche di altri documenti e risulta comunque il brano più commentato in assoluto di tutto il Nuovo Testamento da parte dei padri latini. Sant'Agostino faceva un'ipotesi: questo brano era stato tolto dal Vangelo di Giovanni perché persone di poca fede o assolutamente infedeli ritenevano che questo brano desse la paternità di impunità alle donne per peccare. Allora i mariti cautamente avevano pensato di togliere questo brano dal Vangelo. Per almeno un secolo, a giudicare da vari codici, le comunità cristiane hanno avuto difficoltà ad accettare il brano dell'adultera nel proprio Vangelo e nei restanti secoli è stato accuratamente censurato. Solo nel III secolo questi 11 versetti trovano ospitalità in un Vangelo che non era quello originario e dovettero attendere altri 200 anni prima che venisse inserito nella lettura liturgica. Questo racconto non appartiene al IV Vangelo, al Vangelo di Giovanni, ma starebbe meglio alla fine del capitolo 21 del Vangelo di Luca, di cui rispecchia la mentalità, l'attenzione, la delicatezza, lo stile e l'impostazione teologica. La fine del capitolo 21 di Luca e l'inizio del brano del Vangelo di oggi sono simili, perché hanno molti elementi in comune. Dice appunto Luca al capitolo 21: Gesù la notte usciva e pernottava all'aperto sul monte detto degli Ulivi. Durante il giorno insegnava nel Tempio e tutto il popolo all'alba andava da lui nel Tempio per ascoltarlo. Il Vangelo di oggi, di Giovanni, inizia dicendo che Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Un altro confronto ci aiuta a capire come il brano dell'adultera sia più di Luca che di Giovanni. Il capitolo 21 di Luca ha molti riferimenti al capitolo 13 del profeta Daniele, di cui diventa quasi un commento, cioè un midrash. Daniele racconta di una donna accusata ingiustamente di adulterio dai capi del popolo e salvata dall'intervento del giovane Daniele, che fa confondere gli accusatori. Per l'autore del Vangelo, Gesù si presenta come il nuovo Daniele, il profeta del figlio dell'uomo, che porta a compimento le 70 settimane di anni di attesa che si realizzano nella misericordia, caratteristica del regno di Dio. La novità sta in questo: Daniele giustifica un innocente, Gesù salva una peccatrice colta sul fatto. L'anno di grazia annunciato nella sinagoga di Nazareth si realizza perché i peccatori accorrono a lui ed egli annuncia loro la prospettiva del nuovo regno, che è il perdono e la gratuità. Qui sta la novità che porta Gesù: egli non salva i giusti come Susanna, ma porta il giudizio di Dio, di grazia e di accoglienza a quanti la legge considera perduti. Il volto nuovo del Dio della nuova alleanza è un volto di misericordia e di liberazione. All'inizio del capitolo 21 del Vangelo di Luca si racconta di una donna vedova che si svuota di tutto per dare la sua offerta al Tempio. Questa donna è simbolo di Dio. E alla fine appunto di questo stesso capitolo un'altra donna, questa volta una peccatrice e una donna impura, diventa simbolo di Cristo che di lì a poco sarà condannato a morte. Ci sono dunque tre donne: l'innocente Susanna nel libro di Daniele, la vedova e l'adultera. Sono presenti nella mente di Luca. La vedova povera offre liberamente la sua vita. Susanna, innocente e accusata ingiustamente, si abbandona alla giustizia di Dio. E infine l'adultera, colpevole senza scusanti, è salvata senza suo merito, ma solo per grazia. È un Vangelo al femminile. Tre donne, immagine di Dio, di Gesù, perché il femminile è capace di accoglienza e di amore gratuito che solo in Dio trova confronto. Il contesto del racconto di oggi è quello della Pasqua, che dà una luce particolare al senso del brano. Infatti, subito dopo inizia il capitolo 22 di Luca, che si apre così. Si avvicinava la festa degli azimi, chiamata Pasqua, e i capi dei sacerdoti e degli scribi cercavano in qualche modo di toglierlo di mezzo, ma temevano il popolo. Vediamo allora alcune sottolineature del Vangelo di oggi. Giovanni dice che Gesù si sedette una volta arrivato nel Tempio e si mise a insegnare loro. Lo stare seduto ad insegnare nel Tempio è un atto di autorità e di contestazione. Di autorità perché Gesù riempie il vuoto lasciato dai maestri ufficiali che impegnano il loro tempo a spiare e a tramare. È un atto anche di contestazione perché Gesù insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Il contenuto del suo insegnamento è opposto a quello della religione ufficiale, visto che il popolo andava da lui. I capi dei sacerdoti consideravano il popolo marginale, maledetto, perché ignorante. Nel Vangelo di Giovanni dicono: questa gente che non conosce la legge è maledetta. Anche l'espressione scribi e farisei non ricorre mai in Giovanni, in Luca sì. Gli sottopongono quindi questa domanda: maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Maestro è il titolo che scribi e farisei, viscidi e adulatori, usano per aggredire e colpire. Fanno finta di essere ossequianti prima di lanciare il pugnale di morte. L'idea che un'adultera o la vedova povera possono essere rappresentative di Dio, di Gesù, appare scandalosa alla mentalità di una religione di consumo. Gesù è sempre scandaloso nelle sue parole, nei suoi gesti e nei suoi atteggiamenti. Dicono: Mosè ci ha comandato. C'è sempre qualcuno dietro al quale nascondersi per compiere un delitto, perché l'uomo perverso ha bisogno di attribuire a qualcun altro la responsabilità delle sue azioni. Gli atei che fingono di credere in Dio si fanno scudo dell'autorità di Mosè e piegano la legge al loro desiderio di potere che si nutre di morte. Gesù deve essere distrutto o la sua predicazione distruggerà loro stessi. Tu che ne dici? Dicono. La domanda è innocente in apparenza, ma diabolica nella sostanza. Dicevano questo, dice Giovanni, per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ancora una volta la traduzione italiana sceglie il termine meno forte, più annacquato. Il testo greco non dice per metterlo alla prova, ma tentandolo, per tentarlo. Nel Vangelo di Luca il verbo ricorre tre volte e in tutti e tre i casi il senso è nella direzione della cattiveria e nel volere il male dell'altro. Il contesto è dunque satanico. Gli accusatori hanno tre obiettivi. Essendo Gesù già famoso per essere un impuro che accoglie i peccatori e mangia con loro, se questo Gesù assolve la donna adultera per la quale è prevista la lapidazione, si mette contro l'autorità della Torah e può essere accusato di eresia. Oppure, se al contrario condanna la donna come prescrive la legge, egli perde la faccia davanti al popolo. E infine potrebbe essere accusato di insubordinazione presso i romani, che avevano avvocato a sé il potere di eseguire esecuzioni capitali. Dice Giovanni che Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Il gesto di Gesù che scrive per terra ha fatto scrivere fiumi di inchiostro. Il senso immediato e primario è quello che appare, un gesto spontaneo di uno che, non volendo rispondere alla domanda trabocchetto degli accusatori, resta sopra pensiero facendo dei ghirigori sulla sabbia, come se stesse prendendo tempo per preparare una risposta adeguata che arriva come un fendente. Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. Il senso nascosto e più profondo è quello che significa. Il gesto di Gesù, muto e solenne, diventa un gesto profetico sullo stile del profeta Geremia, che parlava attraverso dei segni più che con le parole. Scrivendo per terra, Gesù si appella all'autorità della scrittura, che gli accusatori manipolano a modo loro, e precisamente al profeta Geremia, al capitolo 17, dove dice: Signore, quanti ti abbandonano resteranno confusi, quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere, perché hanno abbandonato il Signore, fonte di acqua viva. Con questo gesto eloquente, perché muto, Gesù dichiara gli accusatori morti, perché sono polvere, essi sono vecchie carcasse senza vita, perché lontani dalla fonte di acqua viva. Un modo per dire che il loro tempo è finito e Dio li ha cancellati come si cancella un nome scritto sulla sabbia. Scrivendo per terra, Gesù ricorda a coloro che si arrogano il diritto di essere i mediatori della scrittura che si sono allontanati dalla sorgente della vita, si sono lasciati imprigionare dalle catene del legalismo. Quando la fede diventa religione, è il principio della fine di ogni spiritualità e il fallimento di ogni religiosità, perché si fonda solo sul materialismo della regola, senza anima e senza nemmeno un corpo. Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. Ancora una volta, con la sua perspicacia, Gesù sfugge alla tagliola del legalismo, perché va oltre, va più in alto e rimanda gli accusatori dalla loro sete di morte alla loro coscienza. La parola di Dio non è una spada che colpisce a casaccio, essa è un appello alla coscienza, cioè alla sorgente della moralità. Coloro che si erano appellati all'autorità di Mosè per nascondere la loro cattiveria, ora sono rimandati all'autorità della parola, che poggia sulla rettitudine della coscienza e sulla verità di se stessi. È vero che solo i puri di cuore possono vedere il volto di Dio, e scribi e farisei ne hanno perduto anche l'immagine. Dice Giovanni: se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. I più anziani sono i presbiteri. La parola non indica una categoria sociale come individui in età avanzata, ma indica una delle categorie presenti nel Sinedrio. Sono coloro che dovrebbero essere il modello e l'esempio vivente, perché svolgono il ruolo dei padri antenati. Sarebbero i discendenti dei giudici anziani di cui parla Daniele. Allora accusarono un innocente, ora si servono di una donna che probabilmente essi stessi hanno attirato in una trappola per usarla contro Gesù. Questi religiosi di professione non credono in Dio, perché non aiutano ad incontrarlo, ma trasmettono solo se stessi, impedendo l'accesso alla tavola della misericordia. Dice poi Giovanni: e lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora tutti fuggono, restano soli la donna e Gesù, una donna e un uomo, rappresentanti della nuova umanità, esattamente come sono soli la madre e il discepolo che li amava davanti alla croce. Ora è la donna, forse prostituta per necessità, che sta in mezzo come l'albero della vita per svelare la conoscenza del bene e del male. Lei è la sola che resta a fare compagnia al figlio rimasto solo e in mezzo ai due ladroni per essere crocifisso, immagine di un'umanità derelitta che chiede di entrare nel regno. La donna accolta in flagrante adulterio è quasi l'anticipo della solitudine della croce e del sepolcro, simbolo di un'umanità che desidera vita e vita piena. Neppure io ti condanno, va d'ora in poi non peccare più, dice Gesù. Non è semplicemente guai a te se pecchi, perché supponete che passi un giorno, la donna se ne va, e il mattino Gesù è nel tempio, di nuovo sente un tumulto, arrivano e dicono: abbiamo trovato una donna, ancora quella di ieri, in flagrante adulterio. Cosa avrebbe fatto Gesù? Questa donna non pecca più, nel senso che nessuno pecca più quando ha sperimentato veramente il perdono. Noi facciamo il male perché siamo infelici, perché ci sentiamo di nessuno, perché ci sentiamo niente, perché ci sentiamo falliti. Chi ha sperimentato un amore grande, che l'accoglie e l'accetta, risponde a questo amore, e chi ama compie la legge, perché l'amore è pieno compimento della legge. Non è che pentendosi viene perdonata, non si dice che si pente, si dice che è perdonata e perciò cambierà. Un pensiero per oggi. La scena raccontata non va assunta nel senso letterale, nei modi nei quali è presentato non è in gioco alcuna effettiva questione legale. È vero che la Torah prevedeva la lapidazione dell'adultera, essa però riserva lo stesso trattamento anche all'uomo che ha commesso adulterio con quella donna. Se Gesù fosse stato effettivamente sfidato sul piano legale della legge, la sua risposta più immediata sarebbe stata: e l'uomo dov'è? Nel contesto biblico, l'adulterio costituisce la più nota immagine dell'infedeltà del popolo nei confronti del Signore. Vedi i profeti Geremia o Ezechiele o Osea. Quanto viene raccontato nel Vangelo di oggi non è legato al tradimento del legame matrimoniale. Il discorso va esteso a tutte le forme di infedeltà commesse nei confronti di Dio, non per caso la scena è ambientata nel Tempio, e nei confronti del prossimo. Il detto «chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei» assume il senso pieno solo se collegato a «neanche io ti condanno». Per gli scribi e i farisei l'adultera è un caso, per Gesù è una persona. Solo lui si rivolge a lei con un tu, e lei pure si rivolge a Gesù. Nessuno, Signore. L'annuncio della non condanna è l'inizio di un cammino. È una parola che precede il pentimento del colpevole. Il brano del Vangelo non registra alcun atto di contrizione da parte della donna. La conclusione ci conduce al paradosso iscritto nella misericordia. Essere misericordiosi esige di amare qualcuno per quel che è ora, anche nel caso in cui si trovi nel peccato, e nel contempo desiderare che divenga, grazie al perdono, diverso da quel che è ora. Va, ed ora in poi non peccare più. Che il Signore vi benedica, buona domenica a tutti.